Ci siamo in questa parte di Maracanà del giovedì, come sempre Stefano Impallomeni qui con me.
Ciao Stefano. Marco, di nuovo buon pomeriggio.
E quando c'è questa sigla c'è lui dall'altra parte, il telefono, Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Buongiorno a tutti. Ciao
Marco. Ben trovato Massimo. Allora Massimo, caro Massimo, voglio partire subito con una domanda secca, perché prima si parlava di questo argomento, ho detto sembra quasi fatta apposta, un assist perché c'è Massimo, e quindi siccome qui mi arrivano tanti messaggi in questo momento al 331-8200-213 che dicono che conta, la Juventus è fatta, lo sanno in molti, ho detto allora io lo chiedo pure a Massimo.
Io non lo so, non faccio parte di quei molti.
No, a parte le battute, ma stavo un po' parlando di una girandola di allenatori, eccetera, e quindi sì. Conte, tu sai che insomma, abbiamo letto in questi giorni anche del nome accostato al Milan, insieme a quello di Allegri e anche a quello di De Zerbi. A questo proposito ti chiedo anche che cosa ne pensi di un De Zerbi eventualmente al Milan.
Un altro rischio. Un altro rischio, perché vincere è diverso di piazzarsi al quarto posto, di raggiungere obiettivi insperati con squadre dove ci sono meno pressioni. È inutile nascondersi, è la verità. Quando sei al Milan, all'Inter, alla Juventus, devi vincere. Quando non vinci o non arrivi secondo o non te la lotti fino alla fine, parlano già di fallimenti. Perché è così. Poi se il tuo progetto è quello di, non lo so, valorizzare i giocatori, ci può anche stare, ma a Milan non mi sembra che sia una società che punta solo a valorizzare i giocatori. Mi sembra che sia una società che alla fine vuole vincere qualcosa. Perché se non vince, ribadisco, diventano annate fallimentari. Qui immagino se dovessero vincere la Coppa Italia quest'anno con la Supercoppa, sarebbe comunque una stagione criticabile. Pensa, cioè, ha vinto comunque, vincerebbero due coppe adesso, al netto che ancora deve passare la semifinale, e non sarà sicuramente facile, anzi non la vedo come favorita, ma detto questo, quelle tre squadre se non vincono hanno sicuramente, e con De Zerbi vai a rischiare, sicuro. Con De Zerbi vai a rischiare. Poi è un rischio che ti vuoi assumere, assumilo.
Certo. Senti, invece il fatto che sia arrivato Paratici, che indicazioni ci può dare? Ne parlavamo prima con Stefano, no? Perché Stefano, per esempio, prima diceva ci vuole un allenatore totale al Milan. Pur diciamo bravo De Zerbi, però c'è un allenatore totale, e insomma siamo andati su altri nomi.
Conte.
Paratici mi raccontava una cosa. Tra l'altro l'ho sentito non tanto tempo fa, perché doveva venire a Miami, poi non è venuto. Ha il figliolo che gioca nella primavera della Sampdoria, e l'allenatore è uno dei miei più grandi amici, che è Sandro Luffi. Quindi mi parla benissimo del figliolo, che è il nuovo Inzaghi, parrebbe che abbia veramente le caratteristiche. Paratici è secondo me un grandissimo conoscitore di calciatori, vale a dire, secondo me nasce come talent scout e nasce come osservatore Fabio, quindi capisce se un giocatore ha la prospettiva per diventare più bravo o magari è arrivato al massimo. Però mi raccontava una cosa, io tutte le volte che in quei tre anni di Juve con Antonio Conte faceva le riunioni tecniche, io non me ne perdevo una, perché per me è stato come andare all'università e prendere la laurea. Questo te lo dico, parole sue, non sono mie a favore di Antonio, sono sue. Quindi questo è. Vabbè. Questo la dice lunga sul fatto che, secondo me, avendo avuto poi allenatori vincenti come Conte e Allegri, insomma, ha imparato, secondo me, tantissimo. Cioè, a sviluppare la professione del direttore, a insomma 360 gradi, non più solo come scopritore di talenti, non più solo come annusatore di affari, eccetera, eccetera.
Quindi dai, nomi.
Ricordiamoci però, bisogna essere onesti, ricordiamoci però che dal momento in cui è stato dato tutto in mano a lui, alla Juve, e Marotta è andato via, insomma, la Juve ha cominciato a perdere colpi. Quindi è giusto dare un incarico importante a Fabio, ma che abbia un supporto importante di fianco, che non debba poi necessariamente essere uomo di calcio. Furlani non lo è, può essere che Furlani, per le competenze che ha dal punto di vista amministrativo, sia la persona giusta. Questo io non lo posso sapere perché non lo conosco.
Era un po' quello che dicevamo prima, no, Stefano, nel senso di Conte.
Ha ragione Massimo, perché poi voglio dire, non è che si misura Paratici, funziona come a Torino, a Londra, a Milano, cioè, certo. Non è che è incastro come un puzzle, metti il pezzetto e fai, no?
Sì. Non è che metti lì il pezzo e via tutto.
Sono d'accordo con Massimo, è oggettivamente un dirigente che ha fatto gavetta, è un dirigente che ha spessore e che ha un suo valore. Poi pure lui ha commesso degli errori, però ha fatto delle cose, per esempio mi ricordo Pogba, mi ricordo Barzagli a 300.000 euro. Cioè ci sono operazioni anche importanti che magari adesso passano inosservate, si ricorda la fase Ronaldo, l'ultima Juve in cui secondo me è un po' stato investito da tante cose anche più grandi di lui. Capita nella vita, capita a tutti e capita anche ai più bravi. Però si è smarcato da... si è saputo smarcare alla grande da... dalla sua guida, dal suo mentore Marotta.
Però ragazzi,
adesso cammina con le sue gambe da tanto tempo.
Il direttore ha vinto 9 scudetti, qui stiamo dando premi a gente che ne ha vinto 1 o 2.
Questo
ne ha vinti 9 consecutivamente e poi è andato a fare 2 finali di Champions e ha vinto non so quante Supercoppe Italiane, Coppa Italia come direttore. Quindi insomma,
No, ma come hai detto tu,
se vuoi andare a trovare il pelo nell'uovo, lo puoi trovare a qualsiasi, anche a Guardiola glielo vai a trovare.
A voglia adesso, figurati, poi quando le cose vanno male.
Però
poi...
ha detto bene Massimo, sono curioso di vedere con che... cioè, è da solo e come si
struttura... O supportato,
Se a Paratici dai la possibilità di crearsi uno staff di lavoro, allora accorci i tempi, secondo me, del rilancio. Se invece... correnti una porta da un nome, un'altra, insomma, è inutile poi andare nei dettagli, sappiamo come funziona all'interno della società, soprattutto in quella adesso attuale. E allora attenzione, perché puoi avere pure il Pelé dei dirigenti all'interno, ma se non lo fai, non lo accendi, non lo fai partire, non lo metti in condizioni, non gli dai gli strumenti per lavorare nella maniera più adeguata e corretta possibile, casino diventa, Marco, dai, su. Quindi sono d'accordo con Massimo. Paratici sì, voglio dire, un salto di qualità, però deve essere messo in condizioni di lavorare. Con chi? Cioè, adesso tu hai prima fatto una domanda, ma Ibrahimovic che farà? È una bella domanda, perché adesso tutto è concentrato su Paratici, chi arriverà come allenatore, però la domanda secondo me è che merita un altro articolo, no? Se uno dovesse scrivere una pagina dedicata, 2 o 3 pagine dedicate a Milan, Ibra,
il ruolo di Ibra,
bravo. Che
vabbè,
fa?
Che io non ho capito allora, anche adesso qual è il ruolo.
Sì,
di Ibra,
vabbè, però no, l'hai detto prima: ha scelto due allenatori,
ha fatto due scelte sbagliate.
Sbagliate, però adesso non lo sceglie lui, non lo sceglierà lui, lo sceglierà Paratici, probabilmente, no? Anzi, sicuramente.
Così sembra.
Però la convivenza tra Paratici e Ibrahimovic,
non so,
tutto parte da là, secondo me.
Massimo,
No, sono d'accordissimo con Stefano. Io credo che adesso questo è quello che annuso io. Io credo che la frase di Furlani, Ibrahimovic resta, è perché sanno tutti che di due non si parlano. È inutile che poi cercano di smentire, anche perché una smentita è quasi una riconferma.
Certo.
Loro smentiscono una voce che non è mai uscita ufficialmente, quindi non so perché la debbano smentire. Non è mai uscito ufficialmente che i due non si parlano, però lo sanno tutti gli operatori di mercato che non si possono vedere. E io credo che Furlani sia uscito con questa frase perché poi Ibrahimovic a un certo punto dica grazie, me ne vado io.
Ah,
secondo me. Perché insomma comincerà con l'avvento di un Paratici, o di, non so, Paratici, perché adesso hanno detto Paratici e probabilmente faranno Paratici. Con l'avvento di un Paratici prenderà sempre meno spazio Ibrahimovic, e per il carattere forse anche che ha, capirà che forse è meglio farsi da parte.
Può essere che sia...
O se è intelligente, o se è intelligente rimane lì e impara. Io se fossi lui rimarrei lì a imparare, perché deve imparare.
Sì, magari con gente come che fa questo da sempre può imparare qualcosa, sicuramente.
No, ma ha detto bene Massimo, cioè voglio dire... Ci sono tante fasi della vita. Adesso Ibrahimovic, siamo
Stefano,
stati tutti arroganti, presuntuosi, magari. E poi io l'età ti dà una calmata. Cioè, non è che può parlare. Anche il modo di esprimersi, no? Ammorbidire. Cioè, fa il dirigente, la comunicazione deve essere un pochino più morbida, un pochino più rigida in alcune. Invece
diplomatica.
Lui è, lo senti parlare.
Un po' più elegante.
È caldo dal post partita, che è Ibra, io sla, parla in terza persona. C'è anche questo modo, secondo me, di... se ci fosse stato un Berlusconi l'avrebbe detto, secondo me. Ci avete mai sentito Berlusconi parlare in terza persona?
No.
Questo parla in terza persona, ragazzi. Parlava, cioè, se io sono al capo della comunicazione, dico,
sì,
ma tu chi sei? Che parli? Sì, tu parli chi sei? Sì. Ma no, ti dico che in terza persona non... Cioè, chi...
Sulle
ma
di che cazzo? Sulle barzellette.
Ma dai.
Sulle barzellette, faceva le diceva le barzellette su Berlusconi, lui.
Sì.
Berlusconi. Quindi... In terza persona parlava sulle barzellette.
È vero, è vero, è vero. Senti Massimo, un'altra cosa ti voglio dire. C'è Stellini in panchina a Bologna.
Questa è una cosa, Massimo.
L'hai
che...
sentito? Cioè, sarà un po'
di emozione. Sì,
molto teso.
L'ho sentito.
Ha una grande responsabilità contro una squadra che sta benissimo.
Sì, lo sanno benissimo, come lo sappiamo noi.
Sì.
Lo sanno anche loro. È logico che Stello è pronto. È carico e insomma credo che sarà importante essere consapevoli che vai ad affrontare una delle squadre in forma del campionato,
sì.
È una delle conferme di questo campionato, perché l'anno scorso fece benissimo con Thiago Motta, ma a questo punto
va bene pure con italiani.
comincio a sospettare qualche sospetto ce l'ho, insomma viene fuori che a questo punto chi c'è dietro, cioè Sartori, è colui il quale riesce poi sempre a mettere i pezzi giusti con il puzzle da ricostruire, e lo ricostruisce sempre bene, perché senza Zirze, senza
Calafiori,
senza Calafiori, mi sembra senza Poscia anche, o sbaglio?
Sì, e poi si è infortunato anche Ferguson, che non c'è stato all'inizio della stagione.
Quindi boh, dai. Comunque, insomma, sta facendo un campionato forse meglio di quello dell'anno scorso, con in più la finale quasi in tasca di Coppa Italia,
sì.
E con in più un'altra cosa, che è il fatto che lui si è dovuto comunque pippare le partite di Champions all'inizio della stagione.
Quello, è vero, che quella è una grande differenza.
Che
però...
ha portato via sicuramente energia.
Sì. Però secondo me, guarda che vi dico, hanno aiutato
bene,
questa squadra.
Molto.
Hanno aiutato questa squadra.
Perché in Europa
fiducia.
Massimo ha fatto delle partite straordinarie.
Sì, sì.
Pur non vincendo, insomma, poi all'ultimo ha vinto battendo che il Borussia Dortmund, non mi ricordo. Comunque ha fatto delle partite straordinarie. E sono d'accordo con te Marco, gli ha dato una consapevolezza diversa, una gamba diversa, un coraggio.
Un coraggio. E io li ho visti fisicamente in questo momento, sono quelli che corrono di più.
Sì, però adesso vediamo.
No, io ti sto dicendo, il calendario è difficilissimo.
Mi sono
Bologna,
esposto tutta la settimana, poi voglio dire, è un gioco, la verità
il
in tasca.
È difficilissimo.
Io credo che Napoli possa fare una grande partita a Bologna.
Ma sicuro, però deve fare contro, avrà incontrato una squadra che sta molto
vabbè,
bene.
Pure Bologna incontra Napoli. Che...
Certo. No, ma sarà una bellissima partita da questo punto di vista.
Bologna ti fa giocare,
Sì. Questo è vero. Massimo, un'altra cosa ti voglio chiedere. Tu come vedresti Pioli alla Roma?
È un diciamo così, è un un allenatore che riesce a tenere buone le piazze, riesce a gestire bene momenti difficili, perché Roma è una piazza veramente difficile, soprattutto quando non arrivano i risultati, perché è facile dire la Roma si sta bene, quando non vinci a Roma comincia a diventare la palla grossa come una mongolfiera alla domenica. E quindi, cioè, è sicuramente un allenatore che ha fatto la sua grandissima esperienza, quindi io credo che
però è stato a Milano, Massimo, no?
Appunto, ha fatto una grande esperienza, come pressioni, come
Padre Pioli l'hanno ribattezzato, poverino, esatto, a un certo punto.
No, è un allenatore che calza sicuramente quello che può essere l'aspettativa della Roma, che io però sinceramente, qual è? Quella di tornare in Champions, a meno che non lo faccia già quest'anno, di tornare in Champions, che ha tutte le carte in regola per poterlo fare, anche se c'è un calendario anche la Roma, insomma, abbastanza difficile, e le concorrenti sono tante, però ci può stare che la spunti la Roma,
Sì, ma come no? La Roma è l'altra squadra che sta facendo tanti punti, ragazzi. Prima c'era la classifica nel girone di ritorno, in testa alla classifica, per dirne una.
Il calendario è tosto,
No, no, infatti.
Il calendario è difficile.
C'è Milan, Fiorentina in casa, Inter e Atalanta fuori. Poi c'è la Juve adesso.
Io sono andato a guardare un po' anche il calendario passato. Oggi la Juve, se non batti la Juve, oggi non la batti più. Perché senza tutto quel popolo. Ok, detto questo, io mi sono guardato un attimino indietro il calendario della Roma, che ha fatto sicuramente bene, ma le squadre che ha incontrato erano tutte squadre, diciamo così, tra virgolette, alla portata. Empoli, Lecce, Genoa, Como, Venezia, se non sbaglio, sembra che siano quelle le ultime 6-7 partite. Le vittorie, diciamo, Cagliari, vittorie consecutive, sono state tutte inanellate con tutte, quasi tutte squadre alla destra della classifica.
Sì.
Adesso comincerà a incontrare Inter, se non sbaglio, Juve, Atalanta, Lazio.
Pure la Lazio.
Vinceranno.
Juve e Lazio, poi c'è il Milan in casa, l'Inter fuori e l'Atalanta fuori. E il Torino l'ultima fuori, Torino.
E non dimentichiamoci che nel frattempo comunque è uscita sia dall'Europa League che dalla Coppa Italia, che comunque potevano essere due obiettivi per una Roma,
che non
lottava per lo scudetto, ecco, diciamocela tutta.
Bel finale,
la partita di Milano con Milan è stata forse un po' l'unico difettuccio della gestione, la partita di Milano, che è stata un po' inosservata. Milan-Roma,
forse quella tu dici,
giocata male.
Vediamo, perché è un bel finale di campionato. Prima di salutare Massimo, io c'ho qui, due giorni fa è uscita
Io volevo correggere una cosa. Prima ho detto una stupidaggine: Napoli e Juve, perché gli ascoltatori mi sono arrivati dei messaggi. Stefano si è rincoglionito. Sì, no, probabilmente sei. Sì, no, tre ore di dire, quattro ore capita di dire stronzate. No, la mia, io ho detto una. Allora, avevo detto 55-6 punti tra Napoli e Juventus, no, sono 64 Napoli, 55 sono 9 i punti di differenza.
Punti, vabbè,
sono stato ripreso da miei amici.
Ah, sì, ti hanno scritto in privato.
Sì, uno da Napoli mi ha detto che stai dicendo.
Che stai dicendo? Va bene, ci siamo corretti. No, ci siamo corretti? No, saluto Massimo così, perché due giorni fa è uscita, noi abbiamo fatto, ci abbiamo storie di calcio, Massimo, ho letto questa cosa sul Lamarcord che fa la Gazzetta dello Sport e c'eri tu. Insomma, leggendo queste cose mi è venuto in mente anche le interviste che abbiamo fatto a Storie di Calcio,
certo,
qui da noi.
Anche a me è venuto in mente.
Tante cose da Cucchi, quando ne abbiamo parlato tantissimo, poi le tue varie esperienze a Canale 5 e Costanzo. Ho letto che hai ribadito che Mancini ha detto no a te proprio per quel motivo.
Ma sai che il giorno dopo che è uscito l'articolo mi ha chiamato Beppe D'Ossena. Che tu sai che è un amico, che era a cena con Luca Pellegrini e che ha confermato
sta cosa.
Ma non solo Sebastiano Vernazza, che ringrazio, grande giornalista della Gazzetta che conosco da tantissimi anni,
molto bravo,
mi ha detto che dopo l'intervista ha chiesto conferma a Luca e Luca gli ha dato la conferma, perché è la verità.
Certo.
Cioè, ma io non mi ricordo che cosa
mi è rimasta quella battuta,
perché lui andava al Costanzo e doveva passare alla Samp e Mancini per questa cosa disse no.
No, allora no.
Questa cosa non ho capito.
Vai, racconta.
Non è merito.
Raccontala al volo, dai, al volo, al volo.
No, non si può, perché...
Vialli mi voleva la Samp.
Esatto.
Ero stato con lui alla Nazionale Militare. Insomma, poi io lo incontravo sempre sui campi di gioco perché marcavo sempre, quasi sempre lui. Mm. Ok, probabilmente capiva, insomma, che poteva essere duro scontrarmi con lui. L'anno della, diciamo così, del dopo scudetto cercano un difensore, diciamo, da mettere in panchina, eh? Non andavo là a fare il titolare. Vialli fa il mio nome. E io purtroppo nel frattempo ero andato al Costanzo e Mancini è andato in camera di Vialli, che era in compagno di Luca Pellegrini, nella sua camera, e gli ha detto: scusa, ho saputo che hai fatto il nome di Brambati, ma vuoi prendere un calciatore o un comico? E quindi da lì diciamo è caduta la mia
nomination.
Bravo.
Povero Mancio, da boccia, no? Vabbè.
Hai capito?
M'ha bocciato, Mancini,
ma che
Mancini.
Te frega, Massimo, stai là a Miami Beach, dai, su, esatto, voglio dire, Brambati.
Va bene, dai. Massimo,
un abbraccio,
come
Massimo,
sempre,
alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Un abbraccio grazie,
Massimo,
grazie,
Brambati. Grazie. Break per noi, però quando rientriamo vi lasciamo ad un passaggio che abbiamo realizzato ieri insieme a Stefano con Jürgen Klinsmann, cioè un
grande
momento,
personaggio.
E chi se l'è perso si gusta una parte dell'intervento di Jürgen Klinsmann. Noi ritorniamo naturalmente live domani a partire qui. Poi ci sarà tutta Cigua, il Fighi Bellini, insomma tutta la serata di TMV Radio. E alle 21 l'intervista integrale di nuovo di Klinsmann. Ciao! Ciao.